l'azienda organizzata, promossa dal laboratorio di San Filippo, dopo la soluzione di Monsignor Pallesi, passiamo a una serie di incontri che riguardano figure di santi della storia, che sono stati significativi per la storia di Genova. Ma iniziamo, come la tradizione dell'oratorio, da un brano musicale, da un lato di Lasso, Jubilate Deo, che sarà suonato dai soli della cappella musicale di
due figlie, ha avuto un buon rapporto persino con la suocera,
potuto costruire insieme alla suocera delle importanti opere di carità. E ha saputo occuparsi delle giovani donne, dei poveri, persino dei bambini in certi contesti. E tuttora la sua opera preziosissima continua nella città molto apprezzata ancora nella nostra città e a Roma, delle due congregazioni che sono qui rappresentate da tanti suoi che vogliamo ringraziare, come hanno saputo permetterci di conoscere da vicino attraverso loro una figura così affascinante e importante per il bene delle nostre società, le suore Brignoline, le figlie di Nostra Signora del Rifugio in Monte Calvario a Genova e l'altra congregazione, le figlie di Nostra Signora Monte Calvario di Roma. Camario Generale, quello che ha fatto con noi, ringraziamo veramente con molto affetto. Dicevo, in un momento culturale nel quale la differenza sessuale sembra svanire, come se non fosse più uno specifico dell'umano, riconoscere in figure di santi come Virginia la capacità del femminile di dare al mondo, alla società, ciò che davvero è importante e complementare rispetto al maschile è sempre importantissimo. Quello specifico del femminile che consiste nella capacità di accogliere la vita nascente, la vita in tutte le sue fasi, ma anche, mi sembra, di saper dare autonomia. Mi ha colpito molto il fatto che Virginia non fosse solo attenta alle fatiche e alle limitatezze di chi era più in difficoltà nella società, ma anche capace di restituire loro autonomia insegnando loro a lavorare. Questo è un grandissimo contributo culturale rispetto anche agli interventi sociali delle istituzioni, che devono soprattutto restituire libertà alle persone, quindi non solo dare assistenza. Penso che quindi potremo trarre un grande incoraggiamento da Padre Ambrogio, che spiegherà nel dettaglio la figura di Virginia Centurione Battistracelli e della sua spiritualità rispetto al nostro quotidiano, proprio per sentire i santi come persone tra di noi e quindi davvero incoraggianti, perché anche noi possiamo invocare la via della santità con fiducia e con pazienza. Padre Gabriele Ambo è nato a Chiavari, è un sacerdote dell'ordine dei Frati Cappuccini della provincia di Giusa di Genova, attualmente ricopre l'incarico superiore del convento santuario della Santissima Concezione Padre Santo e di consigliere sociale. È un biologo, quindi è uno scienziato, oltre che un uomo di fede e religioso, ha interessi di studio oggi orientati soprattutto verso la filosofia e la teologia francese. In particolare nel dialogo con il pensiero contemporaneo. Io quindi passo la parola e svolgerà il suo intervento in due parti.
Intanto ben trovati tutti e perdonatemi se parlo non troppo a voce alta, ma oggi ho proprio avuto un abbassamento di voce improvviso, forse causa tempo, causa perché parlo troppo. Per me è stato importante l'approccio alla figura di Virginia, perché è stato un itinerario di scoperta, quindi questa sera non so quanto vado a fare una relazione su Virginia, ma soprattutto per restituirvi ciò che ho scoperto di questa figura, una figura che ho scoperto che vicina molto al francescanesimo e ai cappuccini, i quali all'inizio e alla fine della sua vita, nel bene e nel male, sono entrati in gioco nella sua vita. Sono qui in particolare per parlarvi di ciò che ho scoperto di Virginia, che ovviamente non si esaurisce in questa breve intervento. Per dirvi che ho scoperto anzitutto che Virginia è stata una donna, con la D maiuscola, come la definisce il padre Antero nella prima biografia che di lei è stata scritta nel 1661. Quindi vi parlerò di Virginia come donna e delle donne, come diceva l'avvocato Bambini. Delle donne si è detto tutto e il contrario di tutto. Si è detto che le donne sono senza anima, che sono un peccato incarnato, che sono dei diavoli, ma si è detto anche che sono sante. E della santità delle donne vorrei parlarvi questa sera, certamente non dell'altro aspetto. Le azioni delle donne sono sempre state cantate dalle pagine della letteratura antica e moderna. Le donne sono al centro di grandi eventi decisivi nella storia del mondo, ma anche di grandi disastri, di grandi fallimenti. Dicevo, nel bene e nel male. Se poi andiamo più vicino al nostro mondo, scopriamo come le pagine dell'Antico Testamento sono piene delle gesta delle donne che sono state chiavi importanti nella storia del popolo di Israele. E così il Nuovo Testamento, che bello spazio, quanto spazio occupa dedica alle donne. E diceva che proprio la novità del cristianesimo è questa: riportare sulla bilancia il maschile e il femminile allo stesso modo nella loro diversità. Allora oggi vi parlerò della santità di Virginia e della specificità femminile della sua santità. E vedremo come, in particolare nella seconda parte del nostro intervento, come questo suo modo femminile di vivere la relazione con Dio possa avere delle ricadute importanti nella nostra riflessione culturale, teologica, spirituale. Ovviamente non posso non partire con alcuni accenni necessariamente incomplete sulla vita di Virginia, poi ci sono tante belle pubblicazioni sulla sua vita, quindi poi ciascuno potrà andare ad approfondire per conto proprio. Ma io definisco Virginia anzitutto una santa trasversale, cioè una santa che non è possibile racchiudere sotto un'unica etichetta, non si lascia definire, perché è stata una personalità ricca, complessa, poliedrica, è stata madre, è stata sposa, è stata fondatrice, è stata riformatrice dei costumi ma anche della Chiesa del suo tempo. È stata insieme una mistica con grandi esperienze spirituali, è stata consacrata totalmente a Dio, quasi come una claustrale, benché non abbia mai realizzato questo suo sogno nella sua vita di diventare monaca. È stata insieme martire di carità, eccetera. Da un punto di vista storico, la figura di Virginia è una figura che si affianca a tante altre figure di santità eccellente, sia cristiana che consacrata, che hanno animato la Genova del 600. Alcuni nomi che sono annotati: la Vittoria Bornari di Strada, è la fondatrice delle monache cosiddette turchine, quindi così le conosciamo più o meno tutti. O ancora Paola Maria di Gesù, anche lei di famiglia Centurione, Giovanni Francesco Granello, Emanuele Brignole, e prima di lei altre sante e santi hanno battuto le vie di Genova. Pensiamo a Emanuele Bernardo, Caterina da Genova, Battistina Bernardo, tutti i nomi di santità eccellente che hanno caratterizzato la Genova di quel tempo. Volendo trovare una definizione, però, perché questo è indispensabile in una relazione, che possa fotografare la personalità di Virginia, senza tuttavia rinchiuderla, ho trovato questa, che mi piace, e ve la regalo: accattona folle per amore di Cristo. Accattona, così dicono i biografi. E d'altra parte, effettivamente, la vita di Virginia, come quella dei mendicanti per cui ha speso la sua vita, è stata piena di colpi di scena, piena di cambi di programma improvvisi, piena di precarietà. Ad esempio, quando aveva appena 10 anni, Virginia perde la madre, Leia Spinola. Un evento che per lei è stato traumatico, che si porterà per tutta la vita. E ancora a 15 anni il matrimonio infelice all'inizio, con Gaspare Fracelli, combinato dal padre di Virginia, il doge di Genova, con questo giovane ricco insieme sfagato, molto trasgressivo, malato di lussi e di gioco, che fece fare una vita difficile alla povera Virginia, che tuttavia Virginia amò veramente, con cuore sincero, e ebbe anche 2 figlie, una delle quali poi a sua volta divenne monaca anche lei. Poi la vedovanza a soli 20 anni. e dopo la vedovanza la decisione di Virginia di consacrarsi totalmente a Dio nel servizio dei poveri. Il contesto storico in cui vive Virginia è quello, dicevamo, del XVII secolo. E anche qui ho trovato una bella diagnosi di quel secolo. Faccio il padre Mauro che è un po' correggere, ma... Però ho trovato questa diagnosi del XVII secolo, un secolo senza politica. Cioè un secolo effettivamente caratterizzato in tutta l'Italia, anche in Europa, da una visione molto miope della classe governante. Un secolo caratterizzato da un ristagno della vita politica, da un iato, da una separazione tra i bisogni, le aspirazioni della gente povera, comune, e gli interessi di prestigio della classe governante. E questo ovviamente in quegli anni aveva determinato in tutta l'Italia settentrionale un aumento della depressione economica, un disagio. E a Genova si dice che fosse aumentato in modo molto preoccupante il numero dei mendicanti non solo uomini ma donne, bambini, che si riversavano dalle campagne, dalle periferie in città cercando fortuna e poi ovviamente fortuna non trovando. Virginia però faceva parte di quell'altra anima della nobiltà genovese, perché la nobiltà genovese, quindi la classe governante, non aveva solo l'anima, potremmo dire, machiavellica, rinascimentale, tutta intenta a cercare il proprio prestigio, ma si era fatta l'anima anche un'altra mentalità, un'anima più caritatevole, un'anima più attenta ai bisogni della gente, forse talvolta mascherata di un certo ipocrito filantropismo, ma certamente più attenta ai bisogni della gente, tanto che Genova è ricordata come la città modello per l'assistenza della carità. Ma a un certo punto nella vita di Virginia, che comincia, dicevamo, dopo la morte del marito, a dedicarsi all'assistenza dei più poveri, all'assistenza delle chiese povere, delle cosiddette dell'opera delle chiese rurali, quindi cercando di procurare i suppellenti per un maggiore decoro delle celebrazioni, ecco un altro colpo di scena. In una fredda notte d'inverno, sulla strada, davanti a Palazzo Domenichini, che all'epoca era il palazzo dove appunto viveva Virginia, quello che attualmente, come diceva prima, è il Toria Mamba oggi, quindi qua vicino, c'è una donna che giace a terra e si lamenta. Virginia non ci pensa un istante, la prende con sé in casa e quasi con una sorta di ispirazione dice: tu d'ora in poi sarai mia figlia. E queste parole rappresentano un po' l'inizio dell'opera del rifugio, quell'opera che poi avrebbe dato vita alle congregazioni di cui le suore oggi sono le rappresentanti. E quest'opera è un'opera che riscuote subito un grande successo. In questa casa di Vino Bellini iniziano ad accorrere tantissime ragazze, soprattutto ragazze che Virginia raccoglie dalla strada, ragazze che a causa della povertà rischiavano di cadere diremmo noi oggi, nella racket della prostituzione, donne di tutti i tipi. Virginia non chiede referenze, non chiede biglietti da visita, accoglie tutte. L'unica cosa che chiede è obbedienza, docilità, e in cambio dona senza misura. Poi ovviamente con l'aumento delle ragazze che accorrono a quest'opera, in questa casa, gli spazi si fanno insufficienti e allora Virginia prende in affitto un ex monastero già dei frati minori di Spagna, situato in località Monte Calvario, e lì l'opera si trasferisce trovando nuovi spazi. E poi ancora ci sarà un'altra casa in Val di Sangue, in Meta dello Spirito Santo, e avanti così. Un'opera quindi che cresce non solo negli spazi, ma ovviamente anche nel carisma e nella fecondità. Fino alla fine della sua vita, Virginia, che qua entra in gioco, è il suo essere donna, fino alla fine della sua vita, lei eserciterà anche in mezzo alle persecuzioni, alle incomprensioni, ai rifiuti, quello che è il suo carisma fondamentale, quello di essere madre dei miserabili. Madre, cioè una donna capace di accogliere, di farsi carico, di non pretendere nulla in cambio, di donare senza chiedere, di perdonare, come aveva fatto col marito Gaspare. Ovviamente le ragazze, dicevamo, aumentano, e aumentando il numero delle ragazze bisognose aumentano di pari passo anche le fatiche che Virginia deve sostenere per poter provvedere ai bisogni di queste ragazze qua. Quindi reperire i fondi diventa sempre più difficile. E allora ecco che un altro colpo di scena nella vita di Virginia. Davvero questa volta diventa mendicante a cacciare. Inizia la questua quotidiana per raccogliere fondi, non solo ecco, in termini monetari, ma anche in termini materiali, di cose che servono per le case che deve gestire Virginia. E tra la nobildonna genovese, che i biografi dicono che era bella quanto immaginarsi possa, comincia a farla mendicante. Con la sua corbetta, con la sua sportina, con il suo cesso, comincia a peregrinare per le vie di Genova e bussa alle porte di tutti, con un'audacia tipicamente femminile ma anche intraprendente per i tempi. Bussa alle porte delle famiglie nobili di Genova, i Doria, i Lomellini, e tutti vengono coinvolti più o meno in questa gara di solidarietà. Ma bussa anche alle porte dei benefattori più umili, va dai Desanini, dagli Ortolani, dagli artigiani. Sa che tutti possono dare, poco, ma possono dare per questa sua nuova missione. Ma ciò che conquista di Virginia è il coraggio, tipicamente femminile, di andare a bussare anche alle porte delle bettole del centro storico. Lì non si vergogna Virginia, anzi ve ne accolga. Ma Virginia, con lo suo fare deciso, invita anche i giocatori più incalliti, quelli che come suo marito, era stato un giocatore incallito, li invita al ravvedimento e soprattutto li invita a sentirsi responsabili della sorte dei propri fratelli. E infatti dice Virginia, quando entra in queste bettole, voi state pigliando di spasso e i poveri di Cristo muoiono di fame. E questi uomini duri, rudi, erano in realtà contenti quando arrivava la bella signora e preparavano il loro gruzzoletto da dargli per i suoi poveri e per le sue ragazze. Infatti non era nei bassi fondi che Virginia riceveva i rifiuti più frequenti, ma era proprio tra le persone più abbienti, tra i personaggi autolocati. Lì c'erano i cuori freddi, i cuori ostili. Infatti, come scrive la Marinelli nel suo libro, Virginia Centurione Braccelli, protagonista scomoda di una storia del 600 genovese, stava diventando effettivamente un personaggio scomodo. Virginia stava urtando le sensibilità di molti personaggi della Genova piena. D'altra parte, Virginia continuava a essere una donna, una nobile donna. E quel suo fare, così audace, così fuori dagli schemi, sempre facendo la parte dei più poveri, sempre con rispetto ma con decisione, scomodava quelli che appunto magari facevano una carità un po' pelosa, un po' ipocrita. È bene che i ricchi siano ricchi e facciano la carità da ricchi, non che si facciano poveri con i poveri. Era troppo donna per i suoi tempi, e in un contesto come quello seicentesco, che fondamentalmente era maschilista, la figura di Virginia cominciava veramente a scontrare molte sensibilità, tanto che la maggior parte delle persecuzioni, dei rifiuti, ebbe proprio in questi ambienti, non tanto dalle persone di strada. Ma è proprio in questo frangente che Virginia matura la sua esperienza mistica più profonda. Infatti scrive, dopo un ennesimo rifiuto ricevuto da un magistrato di Genova, di voler abbracciare volentieri, con pazienza, tutto quello che sarebbe piaciuto al Signore di mandarle, promettendo di rinunziare a tutto quello che possedeva per donare ogni cosa ai poveri. Un'offerta radicale di se stessa, a Dio e agli altri, una, direi, un eccesso di divino amore coinvolgente, che nasceva dal suo innamoramento, come vedremo fra poco, del divino sposo crocifisso, che fu sempre l'amore segreto di Virginia e il motore segreto della sua carità. L'ultima fase della sua vita, il 1636, comincia ad ammalarsi Virginia, febbre, vertigini, malesseri, un esaurimento psicofisico che si aggrava sempre più, che dura quasi 20 anni. E nonostante i riposi forzati che gli vengono imposti dal confessore, Virginia continua a stare sempre peggio finché il 15 dicembre del 1651 muore di polmonite. Questa è la vicenda biografica di Virginia. E vorrei che adesso, appunto, prima un po' dell'intervallo, cominciassimo almeno a entrare un po' nelle pieghe della sua anima, per scoprire quelli che sono i segreti della sua spiritualità, della sua forza. Direi che la sorgente prima, come rivela lei stessa in alcuni propositi scritti, in alcune pagine di diario, è la contemplazione del crocifisso. Infatti la misteriosa presenza di Gesù crocifisso è una presenza che accompagna tutta la vita di Virginia, tutte le tappe fondamentali. Alla scuola della croce Virginia impara il valore della sofferenza, impara la condivisione e la solidarietà con i poveri. Attraverso le prove che Virginia deve sopportare e deve passare, Virginia si sente sempre unita a Cristo, partecipe della sua missione salvifica tra gli uomini. Vi leggo ciò che scrive, così un po' stralciato da quelli che sono i suoi propositi scritti. Non voglio avere altro desiderio che di essere col mio Padre e di dire con San Paolo: cupio dissolvi et cum Cristo esse. Bramo sciogliermi dal corpo, essere con Gesù, patire ogni cosa con allegrezza per suo amore, domandandogli perdono di tutta la mia vita passata. Voglio abbracciare volentieri, con pazienza, tutto quello che piacerà al Signore di mandarmi, pigliando la croce. Rinuncio quanto possiedo, donandomi il tutto al Signore per il sostenimento dei poveri. Ed è proprio mentre prega davanti al crocifisso che Virginia sente quella voce che le dice: Virginia, è mia volontà che tu mi serva nei poveri. E il crocifisso a rivelarle la volontà di fare del servizio ai poveri il proseguimento della sua dedizione e del suo amore per il crocifisso. Questa è la chiave della vita di Virginia: servire Cristo negli ultimi, nei dimenticati, facendosi povera tra i poveri per annunciare ai poveri le ricchezze di Cristo. È il Gesù del Calvario, l'amore segreto, dicevo, di Virginia, sempre presente, sempre invocato, sia nella gioia che nel dolore. La croce e il Calvario sono i due fulcri del carisma di Virginia. La croce, dico io, come strumento di passione, ma da intendersi come amore, la passione come amore travolgente, che diventa occasione di solidarietà. E il Calvario come luogo, non tanto fisico quanto spirituale, a cui guardare, perché massima espressione del dono di Dio Padre verso l'umanità, verso il Figlio. E allora il punto di partenza della fisionomia spirituale di Virginia, potremmo dire, sono le sue nozze mistiche con il crocifisso. Il suo modo di vivere vivere la dimensione sponsale prima con Gaspare, quindi nelle nostre terrene, e poi dopo Gaspare con il Cristo crocifisso. E questo, permettetemi, permette di accostare, spero non troppo rapidamente, la figura di Virginia alla figura di altre sante mistiche. Mi sono venute in mente e ho raccolto un po' di testi anche delle altre, queste altre donne: Angela Carolino, Margherita Morete, Caterina da Genova e Teresa di Lisieux e Santa Veronica Giuliani, dimenticavo. Sante diverse ma accomunate da questo, cioè dal farsi spose di Cristo, non in maniera astratta, ma vedremo in maniera molto concreta. Allora la domanda che vorrei rispondere, poi vado verso la conclusione della prima parte, è questa: il Dio che la percezione femminile di Santa Virginia ha incontrato, un Dio con il quale le mistiche di ogni tempo hanno vantato una confidenza e una prossimità che sono ignote agli uomini, questa percezione femminile di Dio riesce in qualche modo a essere di arricchimento anche per noi oggi, nella nostra riflessione culturale, sociale, teologica? Ecco, dicevamo, per rispondere dobbiamo partire dalle nozze mistiche che Virginia celebrò con Cristo crocifisso, già a partire da quelle nozze terrene con Gaspare. Infatti, poco prima di pronunciare il suo sì per quel matrimonio, combinando un po' a tavolino dal padre Giorgio, doge di Genova, Virginia, certo, andava sposa di Gaspare Fraselli, visse da sposa, ma nel suo cuore, in realtà andava sposa sul Calvario di Cristo crocifisso. E quindi è da qui che partiremo, cioè dal suo continuo servire Cristo crocifisso nei poveri, negli emarginati, cercando di cogliere il volto di Gesù proprio in queste persone, come lo aveva colto nel volto del marito Gaspare. Virginia rimaneva inginocchiata per ore sotto la croce, anche prima di morire, volle che le mettessero le braccia a forma di croce per poter pregare, e la continuavano a legare a letto perché non volevano che si buttasse a terra per pregare, perché era sfinita dai dolori, rompeva i lacci e si buttava a terra, provavano a pregare distesa a forma di croce. E allora, concludendo questa prima parte, in Virginia queste note mistiche con il Cristo si traducono di un gusto per il paradosso divino. La felicità in cambio del rinnegamento di sé, l'offrirsi vittima, il servire i poveri nell'umiltà come conformazione all'agnello immolato, al suo divino sposo. Adesso, dopo aver visto quella che è stata, benché in breve, la vita, la vicenda biografica terrena di Virginia, quello che è il centro del suo carisma, che è anche l'origine del carisma delle suore da lei fondate, vorrei che facessimo un affondo in quella che è la dimensione, diceva all'inizio, prettamente femminile della spiritualità di Virginia. Quando penso all'esperienza mistica spirituale degli uomini, dei santi uomini, pensiamo a un nome per tutti, Giovanni della Croce, vedo come l'esperienza degli uomini sia un'esperienza che punta tutto sul trascendente, cioè Dio è percepito come l'assolutamente altro, quindi come colui che è vicinissimo insieme e lontanissimo. Quando penso all'esperienza delle donne, in particolare leggo la vicenda di Virginia, mi viene da dire che il Dio di Virginia è un Dio straripante, non trascendente. Cosa intendo? Prendo l'immagine del fiume, che non è originale ovviamente, ma ecco, l'esperienza di Virginia è come un fiume che quando esce dagli argini non si limita a superarlo, ma li rompe, li spezza. Un episodio tra i tanti della vita di Virginia. Un giorno, mentre sta per accostarsi a ricevere l'Eucaristia all'altare, si ferma e urla: lo zelo della tua casa mi divora! Poi rientra e si stessa alla comunione. È consumata interiormente da un fuoco d'amore. Anzi, scrive il suo primo vero biografo, da una rabbia d'amore. Una sorta, scrive il padre Antero, di odio amoroso o di amore odiante, capace di odiare solo perché capace di amare, e che non peraltro vorrebbe vivere che per non vedere mai odiato colui che ama sopra ogni cosa. La relazione di Virginia con Dio dunque assume spesso i tratti di una forza dirompente, che coinvolge anche il corpo, che giunge all'improvviso, che travolge. Qualcosa che è insieme travolgente, insieme distruttivo, che provoca gioia e insieme provoca dolore, che conquista, che dà godimento, ma dall'altro lato che mette anche la prova. E questo è particolarmente evidente negli ultimi momenti, in quei quasi 20 anni della vita di Virginia, in cui si confronta anche con la malattia, le fitte, gli spasmi, le vertigini, i malesseri. Mi sembra che siano altrettante verifiche dell'incontro con l'amato. Un incontro che è insieme sofferenza e gioia, trascinamento dei sensi e dolore, proprio con quel gusto del paradosso divino che è tipico un po' di tutte le mistiche. Da giovane, Virginia, prima di sposarsi, aveva scritto alcune righe nel suo diario. Corri allegra, oh Virginia, ai conviti del tuo sposo. Quindi c'era un amore nella ragazza per Gesù e per Gesù crocifisso. Un amore che assume contorni reali e drammatici proprio negli ultimi momenti della vita di Virginia, quando quella gagliardissima malattia con deliri, come la definiscono i biografi, comincia a tormentarla. Ma proprio in quei momenti Virginia scrive così: non desidero consolazione, pregando Dio che mi dia la forza di patire, che questa sarà la maggiore consolazione che possa avere. Adesso rinuncio, Signore mio Gesù, per amore vostro, a questa mia vita presente, né voglio vivere altri che per voi. Quando piacerà al Signore di mandarmi tribolazioni, travagli, infermità e la morte, abbraccio fin d'ora tutte queste cose volentieri, per amore suo. Quindi c'è in Virginia una centralità nella contemplazione della croce, nell'amore per la croce, per i patimenti di Cristo, da cui è inevitabile. Ma questo diventa la sorgente, appunto, dicevo, della carità e dell'amore per gli altri. Ma ci viene da domandarci, cioè, almeno a me è venuto così, perché questo amore assume i tratti di un'amorosa violenza più che di un abbraccio rassicurante? Cosa cerca Dio da Virginia con la sofferenza? Rispondo semplicemente, spero non troppo. Dio cerca da Virginia la concretezza di una relazione. Dio, cioè, in Virginia cessa di essere una semplice entità metafisica per diventare il soggetto di una vita vissuta, il soggetto di un rapporto, di un'esperienza viva, per essere l'evento decisivo di una prassi, di una vita spesa per gli altri. Eppure quegli eccessi di amore, qui in Virginia, in alcuni passi che lei stessa scrive e descrive, è erotico, è forte, erotico nel senso di uno slancio forte verso l'alto che coinvolge tutto, compreso il corpo. Questo amore non è mai discinto dalle ali ideologiche. E fu scrupolo sempre di Virginia precisare questo. Forse a differenza di altre mistiche come Margherita Borete, che, poverina, proprio per non aver precisato questo, finisce sul rovo nel 1310. Nel delirio delle febbri, Virginia più volte gridava: «Io sono cattolica, credo in Deum», oppure: «Non c'è altra fede che la cattolica romana», a dire che quel suo amore era un amore che si dilatava all'interno e si muoveva all'interno della Chiesa, della comunità dei credenti, non fuori. Eppure, dicevo, l'incontro con la madre è un incontro che non ha sempre i caratteri dell'estasi, dell'idillio, ma spesso diventa drammatico, diventa oscuro. Il diavolo si traveste da angelo di luce. I vaneggiamenti e le visioni rischiano di travolgere, di confondere. Un episodio tra i tanti dove entrano i cappuccini e fanno un po' nel male. Alla fine della vita di Virginia, proprio quando è agonizzante in casa sua, vanno a trovarla due personaggi, due cappuccini. Ma quei due personaggi, il cappellano di casa e la cameriera, si rendono conto che non hanno il fare umile dei cappuccini, ma sono il diavolo travestito da cappuccini. Tanto che quando se ne vanno via, toccano la domestica con il loro mantello e la ustionano. Tanto che dice Giuseppe Piovani, dico, ci sono testimoni di questa cosa. Ora, al di là di questo evento, come tutte le leggende, non convergono con una sola, dei santi, hanno certamente anche un valore simbolico. Però mi interessa dire come fino alla fine Virginia lotta contro delle tenebre, contro la forza delle tenebre che non la abbandona, neppure quando è nell'ultimo trapasso della sua vita. Eppure Virginia in questa lotta trae godimento, perché, dicono i biografi, con chi gli stava attorno altro non voleva che ragionare di colui che era ogni sua speranza, ogni sua felicità, tutto l'amore suo e l'unico suo bene. Sicché a momenti di serenità incredibile si alternavano momenti di delirio, momenti di dolore, e poi di nuovo serenità, allegria, e poi di nuovo tristezza. Una lotta fino alla fine, finché, dicono i biografi, il suo volto si fece serenissimo. Con un filo di voce Virginia sussurra: «Dio ha vinto», e si abbandona nell'abbraccio del suo sposo. Eppure, nonostante queste sublimi vette di vita contemplativa che Virginia raggiunse, a cui fu condotta, il Dio di Virginia, questo Dio straripante, non fu un Dio disancorato dalla realtà del tempo in cui Virginia visse. infatti fu tanto straripante quanto straripante fu la sua carità. Due grandezze direi direttamente proporzionali. E infatti la carità di Virginia fu straripante. Si dilatò in tutte le direzioni della città, ovunque ella cogliesse una necessità, non solo materiale, ma anche spirituale. Ovunque si faceva portavoce di Cristo, portavoce del suo amore, portavoce di quella speranza affidabile, come letto nella presentazione dei Sermones, grazie alla quale è possibile affrontare il proprio presente. Non una mistica a tavolino, quindi quella di Virginia, ma una mistica, dico io, con i calli nelle mani e nelle ginocchia. Nelle mani perché Virginia era tutta intenta al lavoro, anche materiale, per il sovvenimento dei poveri, e sulle ginocchia perché era tutta intenta alla preghiera per questa sua missione. Quindi un'esperienza forte di fede e di incontro. Incontro con Cristo che diventa incontro con i fratelli. E tutto ciò con i caratteri marcatamente femminili. Quindi una carità a 360 gradi che per me è un più una maternità spirituale, perché Virginia sa cogliere e accogliere tutti, le esigenze di tutti, non rifiuta nessuno, sa farsi carico, sa essere una presenza accogliente, calorosa, confortante, che però fa contemporaneamente crescere, promuove la dignità della persona. Ed è una santa della città, potremmo dire, impegnata su tutti i fronti, dicevo, non solo su quelli della carità materiale, ma anche di quella spirituale, ma direi anche politico, perché grazie a Virginia e alla sua intercessione presso il Senato, che Maria viene proclamata patrona, regina della Repubblica Marinara di Genova. È lei che si fa mediatrice di pace, componente di dissidi tra il doge e l'arcivescovo di allora, tra famiglie patrizie concorrenti. È una carità straripante che non conosce limiti, eppure caratterizzata da una forte impronta mistica che suscita reazioni opposte, come tutti i catalizzatori carismatici. Da un lato grandi simpatie, grande venerazione, dall'altro lato grandi antipatie, grandi opposizioni. E ciò nonostante, Virginia secondo me incarna quel tipo di santità al femminile che crea attorno a sé un flusso di venerazione, di amore benefico, non solo benefico per chi viene in contatto con lei, perché ne trae un giovamento, ma benefico perché crea flussi benefici di solidarietà che vanno a ridondare nella città per i più poveri. Diventa modello, diventa esemplare la sua vita. Quali sono però le radici della scelta vocazionale di Virginia? E io ne ho identificato almeno due. Il primo, più probabile e forse più ovvio, è l'esempio di Caterina da Genova, Caterina Fieschi Adorno, questa santa morta pochi decenni prima che Virginia nascesse. E proprio in quei momenti stava ripartendo la causa di beatificazione di Virginia, proprio quando, di Caterina, proprio quando Virginia era bambina. Quindi l'esempio di questa donna genovese, anche lei nobile donna, santa, mistica, era un modello vivo, per molti il suo percorso era un percorso di vita esemplare. Santa Caterina era la nobile donna santa del Rinascimento, quindi certamente questo suo esempio influenzò Virginia, così come credo che Virginia sentì l'influsso anche di quel fenomeno delle cosiddette monache di casa, cioè quelle donne che dal 500 e il 600, non solo in Italia ma anche in Spagna e altrove, abbracciavano uno stato di vita semi-religioso, cioè non entravano nel claustro, ma stando in casa si dedicavano alla preghiera e all'assistenza dei poveri. E questo fenomeno che la chiesa Chiesa nel post-benedettino fece fatica a disciplinare, perché assunse anche caratteri talvolta ereditari, era in realtà un fenomeno che già dal XIII secolo si trascinava, con quel nome delle mulieres religiose, cioè quelle donne che lasciavano la casa e la famiglia per andare a testimoniare la loro fede in Cristo e a servire i poveri. Non si vede dei gruppi che noi diremmo oggi nell'universo, era l'universo delle terziarie in senso lato. Ecco, un altro tratto dell'esperienza di Virginia è un tratto che io ho definito periferico. E qua apro una parentesi, ma la chiudo velocemente, perché è un tema complesso, però è affascinante. Io ho definito l'esperienza attiva e contemplativa di Virginia un'esperienza periferica, e vi spiego perché. Periferica anzitutto perché Virginia predilesse la periferia, dedicò la sua vita alla cura di quelle persone dimenticate dagli uomini, dimenticate dal centro della città, prostitute, delinquenti, vagabondi, tutte categorie appunto relegate nella periferia della città. E questo perché Virginia, dicevamo, si sforzava di scoprire dietro al volto sfigurato di questi fratelli il volto del suo amato, del Cristo sfigurato sulla croce, come dicevamo lo aveva scoperto e lo aveva visto e lo aveva amato in Gaspare, il suo marito. E poi la sua esperienza è periferica perché periferico è il suo amore per il crocifisso. Direi che Gesù è l'emblema, è il simbolo per eccellenza della periferia. Il dimenticato è lui che muore fuori dalla città. E il tema della periferia è un tema importante, lo accenno per questo perché mi pare che sia un tema che oggi molti teologi, molti filosofi stanno affrontando, magari sotto altri nomi, come confine, come linea, come barriera, però il tema è quello. E cioè la periferia cosa rappresenta? La periferia rappresenta il limite della città, il luogo dove l'ambiente urbano si sfrangia e cede il passo all'ambiente naturale. Eppure la periferia segna una linea di demarcazioni che separa e nel contempo unisce due realtà. Quindi è il limite e insieme è il varco. È il luogo dove due realtà si fondono, si confondono, si mescolano, in sintesi muove. È il luogo dove in realtà non c'è una demarcazione netta. Anche noi, come siamo abituati a ragionare in termini di periferia, però pensate, da qua fate una passeggiata verso San Lorenzo e poi verso il porto. Non c'è un muro, c'è una barriera, c'è un muro di Berlino che ci separa. C'è al più un cambiamento di architettura urbana, ma il confine è sommato, è irreale, è un bisogno nostro quello di definire, di dare dei contorni. Però esistono delle zone di grigio, dove c'è la possibilità di incontro, dove c'è la possibilità di dare vita a delle prospettive nuove, soprattutto di accoglienza dell'altro, di accoglienza reciproca e di arricchimento reciproco. Mi pare dunque che l'esperienza di Virginia in fondo ci testimonia questo. Ci testimonia questo e ci invita a riappropriarci di un pensiero che non produca, come purtroppo oggi è, esclusioni, emarginazioni, rifiuti, selezioni, ma un pensiero che metta al centro la relazione e la riconciliazione. Certo, ha fatto come ha fatto Virginia di essere pronti a esporsi al contagio dell'altro, senza aver paura di mettere in moto i propri anticorpi. E dico questo perché nella vita, dicevo, di Virginia è stato esemplare durante tutta la sua vita. Mi viene in mente solamente un episodio importante che vale anche per tutto il resto, la sua esperienza a Lazzaretto. Il Lazzaretto è stata un'istituzione costruita su iniziativa di Ettore Bernardi, diciamo un altro dei grandi personaggi che animò Genova in quegli anni, ed era una costruzione che sognava un lager, dove venivano accolti tutti, gli sbandati, gli sventurati, i mendicanti, tutti ritrovavano una collocazione. Però il Lazzaretto era stato costruito al di là, sottolineo al di là, della foce del disagio, perché chi uno voleva quell'istituzione che di religioso Dio aveva solo il nome, dicono i biografi, vicino alle proprie ville, in periferia. E l'opera di riforma che trasformò questo lager in un luogo più umano fu affidata a Virginia. Virginia non si tirò indietro, benché furono tante le difficoltà di questa riforma. Allora in questa esperienza io ho colto Virginia come un personaggio che fa da intercessore, che per tutta la vita abita il crinale, il confine, che non si schiera da nessuna parte, ma sta in mezzo, fa da pontefice, costruisce ponti, relazioni. Accennavamo all'inizio all'importanza di Virginia nelle relazioni in famiglia, nel costruire proprio relazioni familiari. Permettetemi una battuta spirituale. Virginia per tutta la vita ha occupato una posizione cruciale. È stata l'incrocio, ma è stata sulla croce. Lei innamorata del crocifisso, anche lei si stendeva con le braccia aperte, anche a livello pratico, per cercare di condurre tutti alla riconciliazione, non solo tra di loro, ma anche con Dio. Quindi con Virginia si inaugura un nuovo spazio sacro. Virginia inaugura a Genova quello che è un monastero aperto. Se le donne fino a quel momento erano relegate nel chiostro, lei inaugura un nuovo chiostro, che è il mondo, in questo caso la città di Genova, che diventa il luogo dove vivere, dove pregare, dove servire Dio e i fratelli. E allora vado verso la conclusione, chiudo veramente, con un epilogo che vorrebbe essere, diciamo, un po' riassuntivo, ma anche propositivo. Perché credo che l'esperienza di Virginia, questa sua santità femminile, abbia ancora molto da dirci oggi. Anzi, la mia considerazione, che non è originale, perché ho visto che molti convegni si stanno facendo su questi temi in giro, però è una considerazione che vorrebbe aprire uno scenario nuovo, dare uno stimolo per un approfondimento. Ciascuno poi fa il suo, può essere più spirituale, più sociale, più teologico. Ed è in fondo verificare quello che è l'apporto che il dire Dio al femminile può avere per la riflessione di oggi. Anzitutto una precisazione d'obbligo. La filosofia del linguaggio ci insegna che nel linguaggio umano ci sono due dimensioni. Una dimensione più oggettiva, che è quella attenta a precisare i contenuti del pensiero, a concettualizzare, e una dimensione che la filosofia del linguaggio definisce intersoggettiva, dove invece è predominante l'aspetto della comunicazione, dell'espressione, della condivisione. Ebbene, il linguaggio femminile è un linguaggio tipicamente intersoggettivo. Sono due dimensioni sempre correlate, distinte ma non separate. Però nel linguaggio femminile predomina questo aspetto dell'intersoggettività, perché il linguaggio delle donne è più attento alla comunicazione, all'espressione, alla condivisione, più che alla concettualizzazione. E ora, se è vero, come è vero, che l'esperienza religiosa è caratterizzata dalla relazione con un tu trascendente a cui ci si riferisce come un tu, e dal quale si viene interpellati come dei tu, quindi un tu per tu, allora capiamo che tra l'esperienza spirituale, l'esperienza mistica l'abbiamo definita, no? L'esperienza, la relazione con Dio, e il linguaggio tipicamente femminile, l'esperienza tipicamente femminile, esiste una stretta relazione. Se poi guardiamo insieme, come abbiamo fatto finora, a quella che è l'esperienza interiore ricca di Virginia e alla sua testimonianza concreta di carità, comprendiamo che la femminilità non è allora un semplice attributo di genere che appartiene solo alle donne. La femminilità è una categoria fondamentale dell'umano ed è una dimensione che molto spesso dico noi uomini, no, ma la teologia, la cultura, che ancora è molto maschilista, si dimentica. È quella categoria che esprime, e lo possiamo dire bene guardando la vita di Virginia, il vivere per l'altro e grazie all'altro. Allora mi pare che riscoprire la relazionalità possa essere decisivo davvero per trovare nuove prospettive culturali, teologiche, sociali, che siano più consapevoli che è necessario un punto di vista non esclusivo ma inclusivo, che tenga separati i ruoli uomo e donna, ma che contemporaneamente non li appiattisca e neanche ne escluda uno dei due, ma che li includa tutte e due, cioè che tenga viva l'aspetto più razionale insieme all'aspetto della relazione, dell'espressione, della comunicazione, della condivisione. Insomma, in breve, e forse più semplicemente, credo che se saremo riusciti alla fine di questo intervento a sentirci stimolati grazie alla vicenda di Santa Virginia, alla sua spiritualità, al suo messaggio, se saremo riusciti a scoprire, ad essere più consapevoli che la ricchezza vera sta nell'accoglienza delle diversità e nel sapersi reciprocamente arricchire, allora questo mio intervento e le mie fatiche e questa mia avventura con Donna Virginia certamente non sarà stata in vano.
L'incontro con un avvenimento, con una persona, e davvero pure come donna Virginia ci danno l'importanza dell'incontro con Dio, con la figura del figlio di Dio che ha dato all'umanità la possibilità di relazionarsi con una ricchezza completamente diversa. E anche questa concretezza dell'attivismo di una donna che aveva questa profonda spiritualità, ma anche poi sapeva evidentemente mettere in pratica il suo pensiero cristiano per contribuire al miglioramento della vita dei suoi fedeli. E nessuno come il Magistero della Chiesa in questo momento sta proteggendo e incoraggiando lo specifico femminile e lo specifico maschile di cui lei ha parlato, cosa che davvero per quanto mi riguarda genera una grandissima gratitudine, perché penso che mai come in questo momento ci sia stato bisogno di parlare forse di maternità e di paternità, e di questi due ruoli importanti che le figure dei santi ci hanno spiegato molto bene essere alla radice della pienezza del nostro essere uomo. Io la ringrazio e affido all'ultimo brano dei nostri soli, della Cappella Musicale Filippina, diretta dal maestro Mario Capello, con l'accompagnamento del maestro Roberto Lizio, l'ultimo brano di Ludovico da Viadana, e risultate in Lissi.
Thank you.
consigli per gli acquisti? No, innanzitutto un grazie di cuore a padre Gabriele Ambu, che veramente ci ha fatto pensare, e ne sono particolarmente soddisfatto perché in anni per fortuna non troppo lontani è anche stato mio allievo custode della chiesa, e quindi un pochettino più basso sulle anche se era già grande all'epoca, ma grazie veramente. E un grazie anche all'avvocato Guantini, che ha accettato di fare un pochino di onore in casa, e alla quale abbiamo chiesto questo perché amica, perché presidente del forum ligure delle associazioni familiari, e perché donna, e ha fatto bene, come fa bene tutte le cose della sua vita professionale e di impegno sociale. Grazie a tutti voi intervenuti, perché i sermoni esistono grazie a voi, noi li organizziamo, li prepariamo e combattiamo contro le forze del cielo e della terra per riuscire a realizzare. E la settimana scorsa abbiamo dovuto sospenderlo per il rischio di alluvione, l'anno scorso abbiamo avuto l'alluvione il giorno della produzione. 3 anni fa l'unità dei relatori si è ammalata, alcuni il giorno stesso, insomma, abbiamo da combattere, però il nostro combattimento, il nostro sforzo organizzativo non basterebbe se poi qui fossimo in 10 invece che un centinaio come siamo questa sera. E quindi un grazie a voi di cuore che manifestate in questo modo, con questa formula legata alla tradizione di San Filippo e dell'oratorio. Cerchiamo di tenere viva e attuale, funziona. Grazie in particolare alle suore dei due istituti e alla reverenda madre generale in particolare, che nonostante altri impegni oggi ha voluto essere presente. Ricordo sabato prossimo il prossimo sermone. Prossimi sermoni su la duchessa di Baviera. Non è una santa, è una donna di fede, è una figura complessa, anche contraddittoria forse, ma anche forse abbiamo scelto anche per questo, e per far vedere come la fede lavora e trasforma anche persone che, se non arriveranno all'esemplarità di questa testimonianza, non per questo rimangono semi. E il relatore sarà la carissima professoressa Rolandi della nostra università. Vi invito quindi ad esserci, vi invito a partecipare ai prossimi appuntamenti. Ricordo due cose fuori che non trovate sul foglietto, chi non l'avesse invece raccomando di prendere il programma, che uno, giovedì prossimo alla festa di Santa Cecilia, alle 18:30, la Santa Messa cantata in onore della patrona della musica, proprio con la nostra cappella musicale, un appuntamento ormai da tanti anni, non lo pubblicizziamo, è soprattutto un incontro d'amicizia per i componenti della nostra cappella musicale. Tra parentesi, c'è qualcuno che vuole venire a far parte, contatti Padre Andrea, senza parentesi, però chi vuole pregare con noi due giorni è ben accetto. Seconda cosa, strettamente collegata al tema dei sermones, il primo dei nostri conti, appunto, come ricordava, sabato prossimo, ha dovuto andare in cavalleria, non finire in barca. E non è però stato cancellato, lo abbiamo rimandato al termine della rassegna di autunno in oratorio, e quindi la professoressa Sandra Isetta ci parlerà dell'Eapo di Jacopo della Rapine sabato 15 dicembre alle 16:45. Quindi a Dio piacendo non dovremmo perdere niente, perché interessato alle 18:30 c'è la Santa Messa ancora.